Città emblema della frontiera è Tijuana, record mondiale di transiti legali e traffici illegali. Metropoli apparentemente senza anima, eppure profondamente avvinghiata al concetto di messicanità. Non è mai stato chiarito perché si chiami così. La prima volta che compare con il nome di Tijuana risale al 1809, quando un missionario di San Diego battezzò un indio di 54 anni, scrivendo nel registro che era originario del villaggio La Tijuana. Chi fosse la zia Giovanna in questione è un mistero. La leggenda narra di un'autorevole dama della zona, ma probabilmente il frate aveva spagnolizzato un termine indigeno, che suonava più o meno La Tijuana. Già agli inizi del XVIII secolo esisteva un villaggio nel sud della penisola chiamato San Andres Tijuana. Forse un missionario o un soldato spagnolo di ritorno a San Diego aveva deciso di usare lo stesso nome per il nuovo centro abitato che stava sviluppandosi più a nord. Comunque, nel secolo scorso, era conosciuta come Tijuana. E quando gli Stati Uniti si presero mezzo Messico, la penisola della Baja California riuscì a tenersi Tijuana solo per restare collegata via terra al resto della nazione. A quei tempi era a malapena un gruppo di baracche sparse. Grazie al posto di controllo doganale sarebbe cresciuta in fretta. Nel 1911 l'ala anarchica della rivoluzione, che aveva in Ricardo Flores Magón il principale ispiratore, fece della Baja California il suo campo di battaglia. Tennero il controllo di Tijuana per pochi mesi prima di essere sconfitti dall'esercito di Porfirio Díaz. Villa e Zapata erano troppo lontani e il sogno di una penisola amministrata secondo i principi dell'anarchismo lasciò in eredità l'accusa di separatismo. Difficile immaginare che il posto di frontiera più caro agli Stati Uniti potesse diventare la capitale dei sovversivi. Comunque, a scanso di grane future, la polizia statunitense sbatté in galera Florence Magón e un giudice lo condannò a 20 anni da scontare nel penitenziario di Leavenworth, in Kansas. L'accusa? Ufficialmente disfattismo. Aveva pubblicato articoli contro la guerra sulle pagine della sua rivista Regeneration e un appello agli anarchici di tutto il mondo. E questo, per gli Stati Uniti che partecipavano al conflitto, era un buon pretesto per toglierlo di mezzo. Non sarebbe mai giunto a fine pena Florence Magón, una delle menti più fervide del Messico rivoluzionario, fine intellettuale e integerrimo idealista, morì in cella il 20 novembre 1922. Secondo alcuni biografi, assassinato da un sicario per conto del governo statunitense. Più probabilmente furono le dure condizioni di prigionia. Ammalatosi, lo lasciarono morire senza prestargli alcuna cura. Già nel 1921, un giudice della Corte Suprema rispondeva alle petizioni che giungevano dal Messico con questa scarna lettera ufficiale. Certo, Magón è infermo, ma ritengo possa vivere ancora per qualche anno e pagare almeno una parte del suo debito. Una fine simile a quella di un altro grande pensatore del Novecento, Antonio Gramsci, con la differenza che quest'ultimo veniva lasciato morire nelle carceri della dittatura fascista, mentre Ricardo Flores Magón in quelle della più grande democrazia al mondo. Negli anni venti, Tijuana divenne invece la capitale dei gringos ubriaconi, che scendevano qui per ridersela del proibizionismo. Hollywood era vicina e per le strade polverose della Tijuana notturna caracollavano alticce chiassose le figure di Douglas Fairbanks, Johnny Weissmuller e più tardi Clark Gable, Bing Crosby. Anche Al Capone ci veniva spesso, ma evitava accuratamente di farsi notare in pubblico con un solo capello fuori posto. Più attenzioni di lui sicuramente le ottenne Rita Hayworth, che cantò varie volte a Rio Rita, uno dei vecchi locali di un'epoca perduta. A partire dagli anni 40, la popolazione ha preso ad aumentare con ritmi superiori a quelli della stessa capitale federale, e Tijuana è diventata 3 città distinte, quella dei turisti che calano dall'opulento nord, tutta grandi alberghi con saloni per feste sfrenate e sbracate, scintillanti centri commerciali, ristoranti alla moda, un verdeggiante golf club che succhia buona parte dell'acqua a quanti ne hanno già poca. Poi c'è la Tijuana degli abitanti originari, sempre più frastornati dal vortice di cambiamenti traumatici e, infine, l'agglomerato di maquiladoras, le industrie di assemblaggio straniere che attirano valanghe di messicani dal resto del paese. Molti arrivano con la speranza.